Adesso, proprio per non affaticarci troppo, affaticarvi troppo, facciamo parlare in italiano un italiano proprio per un po', diciamo, decantare le cose che abbiamo ascoltato. Adesso parla Peppe Mastruzzo, che siede qui alla mia sinistra e che abbiamo invitato appunto a parlare dei beni comuni. Quando io, ma penso anche voi, avete iniziato a studiare filosofia, ricordate forse un nome, Talete, non so se ricordate. E i primi filosofi parlavano di quelli che sono gli elementi fondamentali dell'universo e della Terra in particolare, e dicevano che c'era la Terra, l'acqua, il cielo, l'aria, quindi, e il fuoco. Ecco, lui oggi parlerà di quelli che sono i beni della terra e siccome quest'anno, diciamo in particolare, siamo propensi a pensare all'alimentazione che nasce dalla terra, ma che si nutre dell'aria, dell'acqua e anche, diciamo, del calore del sole, quindi i quattro elementi che entrano sicuramente in funzione per far crescere le piante che ci alimentano, che ci nutrono, ma purtroppo che ci nutrono non tutti allo stesso modo. Lo ripeterà poi il mio amico Damien, che viene dal Burkina Faso, che citando un proverbio africano dice: ci sono paesi dove ogni giorno ci si sforza di fare delle diete, ci sono dei popoli invece che ogni giorno cercano di trovare di che mangiare. Speriamo che arrivi il momento in cui finalmente tutti i popoli potranno nutrirsi per la vita e non sicuramente per soltanto per il gusto di mangiare. Ecco, do la parola a Peppe Mastruzzo, che è direttore dell'Università Internazionale di Torino, un'alta scuola di specializzazione in diritto, economia e finanza, con particolare interesse nello studio dell'attuale centralità dei beni comuni a livello globale e locale. È inoltre docente di etica, economia e politica del Dipartimento di Politica Pubblica della Alta Scuola di Economia in Mosca, Russia. Ecco, do la parola a lui che vi parlerà attraverso il PowerPoint e quindi sarà una cosa, penso, molto più fruibile e leggera.
Grazie. Vabbè, adesso Gaetano Farinelli ha messo l'asticella molto alta con i quattro elementi, Talete,
Non cadere.
devo un po' rispolverare i miei ricordi. Io vi parlerò di beni comuni, poi sceglierò qualcosa in particolare perché diciamo, mi inchinerò all'argomento del momento che è l'Expo, il cibo. Però potrei parlarvene, esatto, attraverso uno qualsiasi degli altri elementi, l'energia, con il fuoco, l'acqua e così via, la terra, l'agricoltura. Scelgo la terra. Ho cambiato ieri sera il titolo della mia presentazione perché sono arrivato presto. Ho avuto questo grande piacere di assistere alla conversazione tra José Castillo e Salvatore Natoli e in particolare mi ha affascinato il momento in cui hanno parlato del seduttore. Vorrei diciamo, che noi confrontassimo e ci confrontassimo su due possibili atteggiamenti nei confronti di noi stessi, nei confronti dei quattro elementi, nei confronti degli altri. Il primo è quello appunto del seduttore e l'altro è quello della religio. Scelgo una delle tante possibilità etimologiche che ci spiegano che cosa religione significhi. Io scelgo quella, la prima forse, che Cicerone indicò e poi che è arrivata a noi tramite Lucrezio ed altri, religio come quell'insieme di pratiche comuni che nel caso di Cicerone ci lega, ci confronta con Dio. Vorrei diciamo, renderlo ampio questo concetto per includere chiunque, chi in Dio crede e chi in Dio non crede, mettendo, diciamo, nel tempo questa figura divina e facendola diventare il lungo termine, qualcosa che sia al di là del nostro naso, al di là del nostro interesse nel presente, qui ed ora, e che ci faccia confrontare con il futuro, con appunto l'aldilà. Quindi in questo, diciamo, approccio, religio è quella cosa che ci fa capire che esiste un momento dopo con cui confrontarsi, che esistono le nostre generazioni future, i nostri figli, che esiste un dovere da parte nostra, prima ancora del diritto di essere qui ed ora, un dovere da parte nostra di assicurarci che altri, i nostri figli, siano qui nel futuro. E vedrete che, diciamo, nella mia narrativa il seduttore non vuole avere figli. Una delle cose che mi sono sempre chiesto, io vivo a Torino da molti anni, se andate in piazza San Carlo ci sono queste bellissime fontanelle d'acqua, sono dipinte in verde, hanno la testa di un toro dalla cui bocca zampilla l'acqua e quella è gratuita. Arriva qualcuno da fuori che non paga le tasse e può abbeverarsi, quale che sia il suo reddito, che lui sia povero o che sia ricco, con i suoi bambini può dissetarsi. Quello che invece non ho mai visto è: sono affamato e adesso la città di Torino mi darà, diciamo, da sfamarmi. E mi chiedo subito perché. Perché l'acqua ha questo status privilegiato che noi accettiamo, e cioè che ha dei momenti in cui è fuori dal mercato, e lo abbiamo visto anche con la campagna dei referendum, abbiamo immediatamente accettato il fatto che no, l'acqua non può essere soltanto una merce, non può essere soltanto l'oggetto di una transazione commerciale, mentre invece per il cibo accettiamo immediatamente che ci debba essere un contro che sia il denaro. E in questa logica delle due diciamo attitudini, l'etica dei beni comuni, l'etica del seduttore, l'etica dei mercati, vorrei indicarvi subito che la religio intende il cibo come qualcosa che è il risultato di un equilibrio da raggiungere faticosamente, da raggiungere con uno sforzo culturale, da raggiungere con l'educazione, da raggiungere con abilità nel produrre, nel fare produrre la terra, da raggiungere con una lungimiranza culturale che ci permetta di avere un ambiente produttivo anche tra 50 anni e fra 500 anni. Questa è stata una delle prime grandi conquiste dell'agricoltura stanziale. Se ci rimango, devo garantire che la terra produca nel tempo, mentre il nomade arriva, usa e poi va via. Il diritto privato invece è rimasto ancora ad uno stadio precedente. Ho il prodotto, vedremo anche come la speculazione finanziaria rende adesso il prodotto agricolo qualcosa che è completamente avulso dalla sua destinazione finale, che è quella di sfamarci, diciamo, e ne fa altro, ne fa energia, ne fa anche semplicemente puro oggetto di speculazione. E questo diritto privato, quindi, credo il seduttore intende la nostra cultura come qualcosa di più vicino alla nostra condizione originaria, che era quella di un uomo che cammina nel bosco e trova come sfamarsi e va per tentativi. Vi segnalo inoltre che l'attitudine del seduttore produce al momento poco più di 800 milioni di persone malnutrite ed affamate. 800 milioni è una cifra con cui possiamo giocare, sono più di 13 Italie, 13 Italie e mezzo di affamati, e potete andare avanti, non so quanti abitanti abbia Bassano, ma fate un conto di quante Bassano del Grappa malnutrite esistono nel mondo in questo momento, intanto che in una parte piccola del mondo possiamo avere scelta, decidere anche di mangiare solo cibo biologico, decidere di buttare metà del frigorifero come, diciamo, abitudine e così via. Molto brevemente vi ricorderò in che modo qui in Italia abbiamo definito i beni comuni di recente. Una commissione stabilita dal governo Prodi, la commissione Rodotà, si detta Stefano Rodotà, il compito di presiedere questa commissione di giuristi per la riforma del codice civile in Italia, in particolare riguardo alle categorie del patrimonio e dei beni pubblici, e la commissione definì la nozione di beni comuni, commons, che si era molto, diciamo, era stata molto discussa a livello internazionale, soprattutto dopo il premio Nobel dato a una signora che si chiama Elinor Ostrom. E la commissione Rodotà arrivò dopo lunghi e facondi dibattiti ad una definizione che è molto concisa e che credo sia una delle migliori che abbiamo in questo momento sulla scena globale. I beni comuni sono quei beni e servizi le cui utilità sono funzionali alla tutela sia di diritti individuali che di vitali interessi pubblici. Essi sono cruciali per l'esercizio di diritti fondamentali e per il libero sviluppo dell'essere umano come persona. Tralascerò, per non farla lunga, i tanti richiami che questa definizione ha con il testo costituzionale e in particolare con tre articoli della Costituzione, dal 41 al 43, però possiamo poi parlarne se siete interessati. Questa definizione di beni comuni si scopre che è già nel testo che i padri della nostra Repubblica ci hanno proposto per, diciamo, organizzare la nostra forma mentale di comprensione di che cosa siamo come Repubblica italiana. Volevo poi in particolare diciamo delocalizzare i beni comuni, perché uno dei problemi che si hanno con i beni comuni è che la comunità in certo modo li gestisce assieme, ne gode assieme, ad esclusione di chi della comunità non fa parte. Una delle belle cose, diciamo, della nozione di beni comuni è che esistono i beni comuni globali, quei beni comuni cioè che non puoi in alcun modo vedere come legati solo a te stesso o alla tua comunità, e che ti impongono quindi un compito di responsabilità, diciamo, e vedremo poi perché responsabilità c'entri con religio, un compito di responsabilità nei confronti di chiunque altro, di altre comunità, di altre persone che non fanno parte della tua comunità. Per esempio, se, diciamo, ad Alassio tengo il mare pulito, questo converrà anche ai signori sulla costa dalmata. Se su tutto l'Adriatico tengo il mare pulito, questo converrà ad altri signori nel bacino del Mediterraneo. Se per caso mi ritrovo sull'Oceano Atlantico, capite bene come di colpo ho un impegno con tanti altri nel mondo. Se al di là del mare pulito fate diventare la stabilità climatica o la biodiversità un bene comune da tutelare e proteggere per le generazioni future, capite bene qual è il senso di responsabilità che dobbiamo avere per ogni azione che, come singoli oppure nel nostro ruolo istituzionale, siamo presidenti della Repubblica del mondo, dobbiamo avere nel, appunto, gestire queste risorse. Questo lo possiamo trasferire anche a beni che non sono naturali, per esempio beni che abbiamo concepito e realizzato, il più recente è l'internet, e possiamo ancora estenderlo a nozioni ideali, la pace, la sicurezza, la stabilità monetaria e finanziaria. Se li intendiamo come beni comuni da difendere, capirete come, diciamo, il seduttore, lo speculatore finanziario si ritrovi di colpo in un mondo che non gli appartiene. Molto velocemente, La nozione di bene comune è adesso entrata soprattutto in Sud America, dove hanno il concetto di benessere come bien vivir, ma anche di Pachamama, della terra madre, è entrato nella carta costituzionale della nuova costituzione dell'Ecuador, che protegge la natura e ne protegge i diritti a prescindere dalla persona umana. Uno dei grandi problemi che abbiamo è che per intentare una causa ambientale, ad esempio alla Corte dell'Aia, se voglio intentare una causa ambientale, devo localizzare, devo definire bene quali sono gli esseri umani che ne hanno avuto, documento. Non posso farlo, non posso difendere come persona giuridica la natura. Voi dite, ma certo, ci vuole un essere umano. Non è così. Voi capite che una qualsiasi compagnia multinazionale ha personalità giuridica, ma la natura no. In questo momento una delle grandi, stupidità del diritto internazionale presente è che la Coca-Cola ha personalità giuridica, mentre invece la natura non ce l'ha, la madre terra non ce l'ha. Ve lo indico come uno dei problemi pressanti da risolvere di diritto internazionale. Vi dicevo, volevo parlarvene con un esempio pratico, che è quello del cibo. Il cibo, capite, e questo lo vedrete anche per tutti gli altri beni comuni, l'acqua, persino anche uno spazio che gestite in comune, non è soltanto la solidità di quello che mangiamo, ma è tant'altro, è il modo in cui viviamo, è il modo in cui ne godiamo, è il modo in cui lo produciamo, lo prepariamo, lo distribuiamo. Dal cibo vediamo come è proprio la nozione di bene comune che ci fa cambiare, no? Idea del perché del mercato, del perché dello scambio commerciale, del perché dell'interazione economica tra esseri umani. Questo è stato ben definito da un forum che si è tenuto nel Mali. Qui abbiamo il nostro amico del Burkina Faso, non lontano da Selingue. Nel forum del 2007 l'idea del cibo bene comune ha informato di sé la nozione di food sovereignty, che è il diritto delle genti ad un cibo sano, ad un cibo culturalmente appropriato per il luogo in cui lo si consuma. Quindi consumerò aringhe in Alaska e consumerò invece uno stufato piccante in India, e che sia prodotto in un modo ecologico e sostenibile. Ecologico e sostenibile penso siano abbastanza ormai ovvie come definizioni. Ecologico, il cibo deve essere sano non solo per noi ma anche per la terra che lo produce, e sostenibile significa che saremo in grado di produrlo fra 200, 2000, 20.000 anni, cioè che non ci pappiamo tutto subito. E in questo modo food sovereignty, questa nozione, pone il bisogno e le aspirazioni di tutti quelli che intervengono nella catena di produzione del cibo al centro, quindi non soltanto del consumatore occidentale finale che se lo ritrova impacchettato nel cellophane nel supermercato, negli scaffali del supermercato, ma del campesino che ha lavorato la terra col suo sudore, nel primo signore che viene, valuta la qualità del prodotto, la classifica in modo che la si possa poi vendere sui mercati internazionali, via via fino a noi come singoli consumatori, coscienti del perché stiamo scegliendo quel prodotto piuttosto che un altro. Il cibo è stato definito di recente in due diverse dichiarazioni delle Nazioni Unite, la più recente nel 2008 a Doha, come diritto umano fondamentale. Questo ora recentemente è vero anche dell'acqua, e Forse avete visto come c'è stato un gran caso negli Stati Uniti, a Detroit, Detroit che è una città sul più grande bacino d'acqua naturale, d'acqua dolce del mondo, sono i grandi laghi. A Detroit avevano tagliato, l'amministrazione aveva tagliato l'acqua a oltre 30.000 famiglie. E ci si chiede quale sia il senso di tutto questo. Sapete che Detroit ha perso oltre il 60% della popolazione in meno di 20 anni, significa che si sono ridotti coloro che pagano i servizi, significa che i costi del servizio sono molto aumentati. Se li si vuole mantenere al prezzo di produzione, una fascia di popolazione molto significativa, circa il 7-8% della popolazione, non può più in nessun modo pagarsi l'acqua. Ed ecco che l'amministrazione interviene e gliela taglia. Fatto questo, si è ricorso prima alla Corte Suprema, che ha riconosciuto che l'acqua è un diritto, ma soprattutto c'è stata una ennesima dichiarazione da parte delle Nazioni Unite che ci dice l'ovvio, e cioè che se qualcuno ha sete bisogna assicurarsi che non muoia di sete. Il cibo. E qui siamo in Italia, lo capite bene, lo capiamo bene. Ieri siamo stati a cena tutti assieme, abbiamo parlato degli asparagi bianchi di Bassano del Grappa. Io arrivo da Torino e invece i miei asparagi sono verdi, si scopre. In realtà io sono siciliano e i miei asparagi sono molto più sottili e sono selvatici e ci vuole tempo per trovarli ed anche una certa abilità che io non ho. Quindi ognuno ha la sua... Gli asparagi siculi si trovano in montagna, si trovano in un certo periodo dell'anno, questo è un buon periodo per trovarli, sì. E te li devi trovare sotto i cespugli. Sì, e poi di peso sono, diciamo, leggermente più leggeri. Ecco, questo, vedete, questo è diciamo, il senso del perché una frittata con gli asparagi di Bassano non sarà una frittata con asparagi di Castelvetrano o Canicattì o dove volete, saranno due cose diverse. Probabilmente 100 anni fa qui si sarebbe usato il burro per friggere, lì si sarebbe usato l'olio d'oliva e così via. Questo fa parte, no, di quello che si intende per cibo, qualcosa che non è soltanto raccogliere un frutto selvatico, addentarlo e sperare di non morire, sperare che non sia velenoso, ma una preparazione, diciamo, anzitutto culturale, un modo di discutere, di interagire, un modo di farne occasione di convivialità. Questo è il cibo e viene inteso come patrimonio culturale immateriale, intangible cultural heritage, perché appunto se ne mette in rilievo il nesso tra la solidità del cibo e tutto il contesto di sapere, un contesto poi che non è solo tradizione ma è anche fluido. Lo si tramanda di generazione in generazione. Io personalmente penso che la gastronomia nel caso italiano sia il 51% del nostro sapere e il 49% è l'estetica delle nostre città. Nulla rimane per altro, il senso civico ad esempio. Ma penso che sia questo. Nel 2010 la dieta mediterranea è stata dichiarata patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Ripeto, non è solo una merce, tant'è che produce altro, tant'è che produce intere università adesso, se andate a Pollenzo la troverete, c'è l'Università del Gusto che ne parlano, a prescindere dal prezzo ne parlano. Produce occasioni anche di pace in qualsiasi momento in cui si deve discutere, infine, di come, diciamo, continuare serenamente a convivere, si fanno offerte di cibo. In qualsiasi momento in cui ci si vuole un attimo, si vuole stemperare la tensione, si cerca un'occasione per mangiare assieme, bere assieme, condividere assieme i frutti della terra. E adesso vediamo però come questo viene completamente misconosciuto dalla scienza economica vincente negli ultimi 30 anni. Non ve la faccio lunga. Al momento se avete voglia di studiarvi dei modelli economici complessi, vi diranno che l'attore economico, l'homo economicus, che noi tradurremo per i nostri scopi oggi il seduttore, si comporta in modo non morale, perché si comporta in modo razionale. E la razionalità è legata non a fattori che viviamo ogni giorno, l'altruismo ad esempio, ma è legata al profitto. Adesso vi faccio un esempio di un mondo così concepito e modellizzato. Sono di fretta, sono 8:30, devo andare a una riunione molto importante da cui dipendono le sorti della mia vita o un colloquio di lavoro. Quindi sono molto di fretta e un uomo che non conosco e che mai più incontrerò in strada mi chiede delle indicazioni. Ho due possibilità, ho la possibilità della scelta razionale, che è quella va a quel paese, oppure anche di non parlargli proprio, perché devo sprecare, diciamo, tre parole per lui, oppure ho la possibilità di fermarmi 30 secondi e cercare di spiegargli come arrivare dove lui deve arrivare. Per la modellistica economica corrente non c'è dubbio che non spenderò alcuna parola, perché non ne ricaverò alcun profitto. Ma il nostro comportamento, con molta probabilità, sarà l'altro, di quasi tutti. Vi dico di più, quell'uno su mille che non si comporterà così, noi lo indicheremo, lo additeremo come uno psicopatico, un matto, una persona da isolare e riformare in qualche modo. Ora vedete che cosa ha prodotto la seduzione. La seduzione ha prodotto, come diciamo, occasione più semplice per capire dove tutto questo porta, la crisi. Dal 2006 al 2008 ci siamo ritrovati di colpo tutti molto più poveri. In realtà continuavamo a produrre esattamente la stessa quantità di roba fino al 2008. Quello che invece era diminuito erano delle cifre, spesso su computer, neanche legate alla solidità della carta e delle banconote. E vi faccio un esempio che riguarda per esempio il mercato americano, che è quello più grosso. Il prodotto interno lordo americano era 3 volte Wall Street, 3 volte la piazza finanziaria come valore alla fine degli anni 80, nell'89 in particolare. All'inizio della crisi, nel 2006, 17 anni dopo, era 3,5 volte, cioè era diventato in 17 anni 10 volte di valore di quello che era nell'89. Cosa significa questo? Significa molto semplicemente che se tu entri in una logica di razionalità di quello che ti conviene, piuttosto che produrre, ti converrà rischiare sul nulla, ti converrà rischiare sulle pure cifre della finanza. Per tanti motivi, e vedrete anche che si rischia meno. Un altro esempio, mettiamoci tutti assieme, quanti siamo? 6 miliardi al momento, e cominciamo a lavorare per un anno. Lavoriamo in agricoltura, lavoriamo nell'industria, forniamo servizi più o meno avanzati. Tutto questo al momento produrrà 70 trilioni di dollari, 70 milioni di milioni di dollari. Prendiamo poi una delle più grandi banche americane, chiediamo quanti siano gli asset finanziari derivatives, titoli derivati, cioè titoli che sono un castello di carta su una piccola cosa che è questa iniziale, no? E vedrete che già la singola banca ne avrà di più di tutti noi, ne ha per 80 milioni di milioni di dollari. Capite allora qual è la dimensione del problema in questo momento? Noi ci mettiamo tutti, in Burkina Faso, in Italia, in Palestina, in Australia, e alla fine con tutte le nostre capacità e competenze, con tutto il nostro sapere, con tutti i nostri sforzi, produciamo 70, la singola banca gioca per 80 e questo noi glielo permettiamo. Un altro esempio, siamo al 2008, che è l'anno diciamo clou della crisi. A un certo punto il seduttore capisce che sta perdendo parecchio a giocare con i titoli di carta e scappa dai titoli di carta. Comincia quindi ad acquistare beni solidi, beni di prima necessità, grano che può convertire eventualmente in benzina, perché questo è anche uno dei problemi, succo d'arancia concentrato e così via. Di colpo, senza che ci sia alcuna catastrofe naturale quell'anno, all'unisono i prezzi dei primi 25 beni sul mercato cominciano a muoversi con la stessa tendenza al rialzo. Cosa significa questo? Significa che se io ho bisogno di riso nel Mali o in Burkina Faso, di colpo mi troverò un prezzo che sta raddoppiando, triplicando, quadruplicando sul mercato, indipendentemente dall'andamento, no, della mia economia locale. Troverò anche che mi conviene cederlo piuttosto che venderlo al mio vicino. Comincia a essere un gioco abbastanza interessante per me. Certo che vorrei che il mio vicino avesse meno fame, però sapete, se comincia a essere 10 volte il prezzo che posso ricavare a venderlo sui mercati internazionali, così farò. Questa è la distorsione che viene creata per la prima volta nella storia dell'umanità dalla speculazione finanziaria nel 2008 e che abbiamo poi vissuto variamente negli ultimi 7 anni e di cui poco si parla. E questa è la catastrofe a cui siamo andati incontro negli ultimi anni e che ancora non trova delle misure adeguate. Potrei farla diventare qualcosa di più locale, no? Questa lotta fra la seduzione e la religio. Potrei dirvi: guardiamo all'Europa, guardiamo al caso greco in questo momento, cerchiamo di capire cos'è in gioco lì, se sono in gioco le 4 lire che i greci ci debbono, ce le debbono, lì potremmo un attimo parlarne in modo tecnico e vedremo che non è proprio così come ce la mettono, se è in gioco quindi quella somma di denaro per quanto elevata, o se è invece in gioco la natura stessa della democrazia in Europa, il fatto che io come popolo possa esprimermi, no? Eleggendo un governo e mantenendolo lì alla faccia delle pressioni internazionali, alla faccia di poteri non eletti che da Bruxelles o da Berlino mi dicono: no, guarda, hai sbagliato voto, torna a votare. No? Questo è stato fatto con successo in Grecia, era stato fatto, se vi ricordate, in Irlanda, quando hanno sbagliato nella risposta, c'era un sì o un no al referendum sulla Costituzione europea, hanno sbagliato e allora gliel'abbiamo riproposto fino a quando non hanno votato nel modo giusto e così via. Quindi quello che è in ballo ed è in gioco non è soltanto il nostro benessere economico, quello che è in ballo è proprio il modo in cui noi decidiamo di gestire la nostra esistenza pubblica, la democrazia. Concludo. Il laissez-faire della finanza ci ha portati sull'orlo della catastrofe. Penso che questo lasciar fare, penso che i mercati deregolamentati siano oggi la minaccia più grande per la democrazia nel mondo, più delle dittature. E lo dico serenamente e posso dimostrarlo quantitativamente. Prendete gli Stati Uniti, prendete l'Europa, prendete queste grandi, prendete la stessa Cina adesso e il suo mercato deregolamentato, è quello che sta diciamo portando. E poi andate a vedere quanto piccole rimangono quelle zone in cui una dittatura atroce e feroce ci indigna. E capite qual è la portata del problema che abbiamo. Credo che questo sia dovuto al fatto che il seduttore ci ha convinti al pieno divorzio tra azione politica e comportamento morale, ci ha convinti che quello che è irrazionale è agire intanto per il nostro interesse dell'oggi e che questo poi in un aggregato ci porterà al benessere di tutti. Se agiamo razionalmente tutti, secondo il nostro profitto, poi staremo tutti meglio e questo è il messaggio che ci si dà. Penso invece che si debba e sia l'ora di ritornare a considerare la responsabilità e la religio come il nostro orizzonte del futuro. Penso che l'esercizio della nostra libertà non sia nel lasciar fare, ma sia in una operazione di responsabilizzazione, cercare di capire, di valutare sempre quali sono gli effetti immediati e ritardati delle nostre azioni, sia nella nostra vita quotidiana, ma soprattutto nella nostra funzione pubblica, se ne abbiamo una, se siamo amministratori locali, se siamo direttori di un'università, se siamo presidenti della Repubblica del mondo. Dobbiamo gestire quello che abbiamo con questa visione futura. Dobbiamo comportarci come persone civiche o forse, permettetemi, come persone religiose. Grazie.
Grazie a Peppe Mastruzzo della sua relazione, sicuramente impegnativa ma anche stimolante, ricordando che in Bolivia la terra, quello che loro chiamano la Pachamama, la terra madre, è già soggetto di diritto. Il cibo, diceva, è un diritto naturale, necessario per tutta l'umanità. Ricordo soltanto un esempio, diceva: l'acqua si può trovare nella piazza, si può bere gratuitamente. Mi ricordo un esempio nella Romagna, sul pozzo, il contadino che legava il cane alla catena, non lo lasciava girare per l'aia, sul pozzo metteva un fiasco di vino, un bicchiere e un pezzo di pane per il pellegrino che passava.